Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e ben ritrovati per chi ha già seguito qualche evento. Oggi siamo qui per affrontare un tema di grande attualità. Si è parlato in questi mesi tantissimo di DAD, didattica a distanza, e noi partiremo da lì. Ma non vogliamo entrare nel dibattito DAD sì, DAD no, ma noi vogliamo guardare al futuro. Vogliamo provare a fare un esercizio di creatività. Sono qui con me il professor Cavallo Perini, il professor Renato Grimaldi e soprattutto abbiamo un guest di grande eccezione, anzi più guest di grande eccezione, che sono Pepper, Nao e tutti i loro amici. E quindi lascerei immediatamente la parola a loro per aiutarci a entrare nel futuro della didattica, non solo in università. Ma non voglio anticipare altro. Pepper, a te la parola.
Signore e signori, buongiorno. Io mi chiamo Pepper e sono un robot del laboratorio Luciano Gallino dell'Università degli Studi di Torino. Come tutti sappiamo, in questo periodo è davvero difficile incontrarsi di persona, ma grazie alla tecnologia oggi posso presentarvi un mio collega che incontro anche io per la prima volta.
Ciao, io mi chiamo Nao. Faccio parte anche io del laboratorio Luciano Gallino. È bello vedere che siete in tanti.
Sono molto contenta di conoscerti. Io sono piuttosto arrugginita. Sono rimasta ferma un po' tempo durante lo scorso periodo di lockdown. Tu sei riuscita a fare qualcosa?
Ti capisco. Anche per me è stato un periodo difficile quello, ma mi è stato reso possibile in qualche modo stare vicino alle persone.
Ah sì, e come hai fatto?
Ho tenuto compagnia ai bambini di tante scuole elementari del Piemonte, dialogando con loro, ricevendo i loro bellissimi disegni e inviando i miei video, come questo che potrai vedere tra qualche istante. Prego, regia.
Ciao. Nao, è arrivato un messaggio per te.
Un messaggio per me? Che bello! È un messaggio delle sorelle Aurora ed Elide della scuola Marconi di Collegno.
Ciao piccolo robot, ti ho dedicato questo disegno, spero che ti piaccia.
Ma che bel disegno! Aurora, mi hai fatto proprio bello!
Ciao piccolo robot, ti ho trovato una nuova amica, spero che ti piaccia.
Grazie, Elide. È proprio bella la mia nuova amica. Sto già imparando qualche passo di ballo. Guarda. Grazie, amiche mie. Mi avete fatto proprio un bel regalo. Continuate a mandarmi disegni, immagini o vostri pensieri. Ditelo alle vostre amiche o amici. Ci faremo compagnia e così ci sentiremo vicini in questo momento difficile. Io mi trovo in Val di Susa, vicino alla Sacra di San Michele, che è il monumento simbolo della regione Piemonte. Scrivetemi, ma fatelo solo con i vostri genitori o insegnanti. Ci incontreremo sul profilo YouTube del Laboratorio Gallino dell'Università di Torino, che si chiama La Quarantena di Nao. Un abbraccio e un bacio a tutti voi.
Ma è bellissimo. Io durante il lockdown sono rimasta ferma, come ti dicevo, ma nelle ultime settimane ho insegnato a un umano come lavorare con me. Ti faccio vedere anche io un video.
Buongiorno, Peppe.
Buongiorno. Aspetta solo un secondo, restando davanti a me. Sto cercando di capire se siamo già amici. Sì, noi ci siamo già visti da qualche parte. Tu sei Antonio, vero?
Sì, vero.
Sono lieto di rivederti, Antonio. Come stai?
Bene.
Benissimo. Facciamo qualcosa insieme?
Certo.
Perfetto, ecco un elenco delle cose che so fare. Posso tentare di indovinare la tua età, posso provare a capire dal tuo volto di che umore sei, oppure posso dirti di che genere mi sembri. Che cosa vorresti fare, Antonio? Puoi rispondere anche cliccando sul mio tablet.
Prova a indovinare il mio stato d'animo.
Ottimo. Rimani fermo davanti ai miei occhi e attendi qualche istante. Per me. Antonio, oggi tu sei sorpreso? Ho detto giusto?
Sì, giusto.
Ehi!
Bene. Antonio, facciamo un'altra cosa?
Indovina di nuovo il mio umore.
Ok, posizionati davanti a me e aspetta qualche secondo. Per me. Antonio, oggi tu sei felice? Ho detto bene?
Bravo.
Fantastico. Antonio, vuoi provare a fare qualcos'altro?
Prova a capire quanti anni ho.
Ottimo. Posizionati davanti a me e aspetta qualche secondo. A parer mio tu hai 46 anni. Ho detto bene?
Sì.
Ehi.
Perfetto. Antonio, ti va di provare altro?
Indovina di che genere sono.
Alla grande. Posizionati davanti a me e aspetta qualche secondo. A parer mio tu sei maschio. Esatto.
Giusto.
Benissimo. Antonio, ti va di provare altro?
No, basta così.
Peccato, magari un'altra volta. Allora ti saluto. Spero di rivederti presto, Antonio.
Ciao.
È perfetto, vedo che l'umano ha imparato bene a lavorare con noi robot, ma secondo te c'è qualche nostro cugino robot che può aiutarci a comunicare con gli studenti della nostra università in questo periodo non facile?
Fammi riflettere. Sì, credo che a breve un altro robot ci farà compagnia nel laboratorio Gallino. Te lo mostro subito, regia, un altro video per favore.
Sono Renato Gribaldi, coordinatore scientifico del laboratorio di simulazione del comportamento e robotica educativa a Luciano Gallino. Vi parlo attraverso un robot di telepresenza, utile per svolgere la nostra attività di formazione anche a distanza. Tale robot è efficace anche per la conduzione di attività educative come la scuola in ospedale. Oltre al robot di telepresenza e ai social robot Now e Pepper, abbiamo in laboratorio anche il braccio robotico educational Edo di Comau, importante sia per far comprendere ai nostri studenti le potenzialità della robotica nei processi industriali, sia per aiutarli nello studio delle materie tecnico-scientifiche.
Fantastico, saremo tantissimi e potremo lavorare insieme. Adesso lasciamo la parola ai relatori del convegno.
Arrivederci, a presto.
Ciao e arrivederci.
Bene, grazie Nao, grazie Pepper. Devo dire che questa famiglia di robot ci ha davvero proiettati in quella dimensione di cui vi parlavo prima, il futuro, quello che si potrà fare con le tecnologie per la didattica. Adesso lascerei la parola al papà, diciamo, di tutta questa famiglia robotica, il professor Renato Grimaldi, che è, come avete sentito, il coordinatore scientifico del laboratorio Luciano Gallino. Non è solo questo, lui è professore di metodologie della ricerca sociale presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione e da anni si occupa di tecnologie applicate alla didattica, ma più in generale di intelligenza artificiale e poi soprattutto di robotica e di robotica educativa. Allora lascerei a lui la parola perché ci racconti un po' la sua storia, il suo incontro con le tecnologie, ma soprattutto con questa simpatica famiglia di robot. A te Renato, grazie.
Grazie molte Barbara. Buongiorno a tutti e a tutte. Ovviamente ringrazio i colleghi del Laboratorio Gallino che hanno preparato questo video in questo momento non facile di emergenza che ci vede tutti impegnati nella didattica a distanza e anche nel lavoro di ricerca e di terza missione come in questo caso. Avete visto che ci sono due social robot, abbiamo incontrato due social robot, Nao e Pepper, che si sono parlati tra di loro e come appunto avete avuto occasione di capire, sono stati mediatori nella comunicazione anche nel periodo di lockdown di marzo-aprile. Tra l'altro avete notato che li abbiamo messi in comunicazione tra di loro mediante la piattaforma WebEx, che è quella ufficiale usata dall'Università di Torino per la didattica a distanza. E questo non a caso l'abbiamo fatto e l'ho voluto sottolineare. Avete visto che questi social robot sono capaci di riconoscere chi gli sta di fronte, comprenderne il genere, maschio e femmina, ma addirittura l'età. Avete visto come è stato molto preciso, non è che sapesse già prima che Antonio ha quell'età, l'ha indovinato, ha pure indovinato la mia, ahimè, nel senso che quando mi dicono dimostri meno dell'età che hai, ho belle che capito che sono solo delle... che non è vero che quello che mi state dicendo, ma il robot capisce benissimo che la mia età è quella che mi porto dietro. Ma anche, soprattutto, riesce a riconoscere le emozioni. Avete visto come ha riconosciuto lo stupore, la felicità negli occhi di Antonio, nel viso di Antonio. Ecco, in questo momento noi li stiamo addestrando a prendersi cura degli umani. Degli umani potrebbe essere un anziano in una casa di riposo, un bambino ospedalizzato, ma anche, e questo è il tema del nostro incontro, uno studente o un laureando dell'Università degli Studi di Torino. E poi abbiamo fatto anche la conoscenza di un altro robot, quello di telepresenza, con cui portare avanti la didattica a distanza, su cui ci stiamo impegnando moltissimo come università. Immaginate che quel robot che avete visto può essere mosso anche da centinaia di chilometri di distanza oppure da pochi metri. Può seguire autonomamente un docente che si sposta all'interno di un laboratorio di chimica, ad esempio, e quindi far vedere un esperimento che ha luogo in più luoghi dello stesso laboratorio. E quello che registra può essere poi trasmesso a sua volta lontano, centinaia di chilometri, per i nostri studenti che sono collegati magari da Palermo, da Cagliari o perché no anche dall'estero. Ricordo che il 25% dei nostri studenti è fuori regione e quindi una didattica di questo tipo ha molta importanza. Infine abbiamo avuto la possibilità di incontrare Edo, che è quel braccio robotico educational di Comau, Comavo è un'azienda leader nel settore della robotica, tra l'altro è collocata qui a pochi chilometri da Torino, a Grugliasco. Noi come Università di Torino, ma soprattutto come dipartimenti umanistici, abbiamo una partnership con loro e stiamo sviluppando con loro nuove versioni di questo braccio robotico che si muove in uno spazio tridimensionale e ha moltissime applicazioni per potenziare e apprendere conoscenze per materie in materie tecniche o scientifiche, le cosiddette STEM. Ecco, sottolineo tra l'altro un fatto molto importante a cui tengo molto. Questi robot stanno nel laboratorio Gallino, come avete sentito più volte, che fa parte di un dipartimento umanistico che, pur collaborando con dipartimenti tecnico-scientifici da informatica, neuroscienze, eccetera, mantiene la sua anima propria delle scienze umane. Ecco, questo laboratorio, tra l'altro, non è un caso che abbia preso il nome del professor Luciano Gallino, che è stato sociologo emerito di questa università e che, pensate, nel 1984 ha dato vita al laboratorio di intelligenza artificiale presso il CSI Piemonte. Stiamo parlando di più di 35 anni fa. E poi nel 2000 al progetto FAR, acronimo di formazione aperta assistita dalle reti telematiche, che ha creato un grande portale specializzato in e-learning. E devo dire che anche proprio per questi motivi, non solo per questi motivi, ma che la didattica a distanza al tempo del coronavirus ha ottenuto una pronta risposta da parte dell'Università di Torino, che non si è fatta trovare impreparata. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, proprio per queste esperienze che vi ho appena raccontato. Ecco, riprendo in conclusione di questo primo breve discorso quanto ha detto il rettore del Politecnico di Torino due giorni fa all'apertura di questa biennale di tecnologia, quando ha affermato che il loro impegno è far sì che i loro studenti si laureino il più in fretta possibile e che sempre di più dovranno essere attenti all'uomo e alla società ed avere soprattutto attitudine a integrarsi in gruppi interdisciplinari. Ecco, il filmato che abbiamo appena visto vuole dimostrare proprio questo, che anche i nostri studenti, in particolare quelli di area umanistica, che i tre relatori che sono qui sul palco stanno in qualche modo rappresentando, si stanno preparando per lavorare appunto in gruppi interdisciplinari, come sempre di più un'economia circolare che deve convivere con l'innovazione e la sostenibilità in un mondo in rapida trasformazione deve saper sostenere. E io devo dire che credo che UNITO sia ben posizionato in questa sfida che il coronavirus, ma che il nuovo mondo ci sta mettendo di fronte. Grazie Barbara.
Grazie a te Renato, grazie molte anche per questo quadro che ci ha permesso di creare una cornice attorno a quello che abbiamo appena visto, quello che ci hanno fatto vedere con il loro simpatico video, i due robot, anzi i tre robot, ci sta a raccontare qual è l'impegno del nostro Ateneo rispetto alla ricerca di innovazione, rispetto alla ricerca di soluzioni che possano poi essere adattate a situazioni magari difficili, come citava il collega prima, la didattica in ospedale, piuttosto che altre situazioni in cui la presenza non può essere garantita. Questo è un po' l'obiettivo della ricerca scientifica, quella di capire come delle soluzioni che magari in apparenza ci possono sembrare lontane, assurde, improbabili, possono in realtà poi costituire davvero delle possibilità per aumentare la capacità della didattica di raggiungere tutti e tutte cercando di rispondere ai bisogni. Ecco, questo penso sia un aspetto che dobbiamo sottolineare. In nessun momento siamo vittime dell'euforia tecnologica, ma quello che noi cerchiamo è di conoscere il più possibile la tecnologia per poter fare le scelte adeguate, per poterla sperimentare avendo un obiettivo ben in mente, che è il potenziale umano. Quindi lavoriamo, passiamo attraverso le macchine per esaltare l'umanità, e questo penso sia un aspetto importante. Però non voglio portare via tempo a un altro collega, il professor Cavallo Perin, che è professore ordinario di diritto amministrativo, e che però non è qui tanto per il diritto amministrativo o non solo per il diritto amministrativo, ma è qui perché 20 anni fa ha avviato nel nostro Ateneo un corso triennale di scienze dell'amministrazione online. Quindi, così come possiamo dire che Renato Grimaldi era un po' il papà di questi robot, abbiamo un altro genitore che è un primo genitore dei corsi online. Allora ti lascerei la parola per andare ad esplorare un altro aspetto che è sempre rivolto al futuro, pur partendo da un passato. A te Roberto, grazie. Scusate, ricordo anche che abbiamo una chat che potete utilizzare per ovviamente porci domande rispetto al tema che stiamo affrontando. Grazie.
Sì, in realtà l'idea di cominciare a pensare a un corso online 20 anni fa mi nasce proprio perché sono un professore di diritto amministrativo. Perché? Perché c'è stato un pensiero, l'idea che insegnare con lezioni uguali a persone che uguali non sono fosse in piena violazione dell'articolo 3, comma secondo della Costituzione, il quale appunto chiede che e pone che sia compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza. Questo è un punto cardine. Pensate poi che l'articolo 33, comma primo della Costituzione, nel predicare la scienza è libera, la predica anche libero l'insegnamento, e normalmente l'abbiamo sempre inteso dal punto di vista di noi docenti, e invece c'è anche il lato degli studenti. Cioè la libertà, quindi in sintesi, di poter avere un insegnamento universitario adeguato ai propri bisogni d'apprendimento. Questo è un punto chiave. Vediamolo anche da chi mi ha preceduto. Giustamente viene ricordato che la tecnologia può superare quindi le disuguaglianze. L'esempio della persona in ospedale è un esempio limite, ma in realtà è possibile pensare che ognuno di noi, anche individualmente, nel tempo, possa avere momenti buoni di apprendimento e momenti meno buoni per apprendere. Quindi non è neanche un fatto, come dire, di persona in sé, ma di momento in cui una persona si approccia a dover imparare qualcosa. Quindi noi dobbiamo pensare che tutti noi abbiamo momenti buoni, momenti cattivi, e quindi non è detto che si possa sempre avere un unico modo per apprendere. E come si fa a cercare di far passi avanti? Ma grazie al ritorno, e questo è bellissimo, questo ritorno a Gallino e al primo laboratorio di intelligenza artificiale, al CSI, me l'aveva ricordato Renato qualche tempo fa, io sono tornato a bussare al CSI, io gli ho detto che appunto avevano una grande tradizione, che era il caso di rimetterla in attualità. E allora abbiamo cominciato a chiedere dei dati al nostro Ateneo e poterli mettere all'interno di algoritmi. E questi algoritmi ci stanno rivelando per ogni tipologia di corso di laurea, adesso lo stiamo facendo per una decina, ma poi si dovrebbe arrivare, grazie a un accordo dell'Ateneo e grazie a Barbara Bruschi che ci sta aiutando in tal senso, a farlo per tutti i corsi di laurea, cercando di capire quali sono le vie alla laurea. Diceva Renato prima che il rettore del Politecnico dice laurea in fretta. Sì, probabilmente c'è una parte degli nostri studenti o una parte di quando io ero studente che indubbiamente può laurearsi anche in tempi minori a quelli previsti per i cicli di laurea, cioè il tempo legale di laurea, ed è anche consentito tra l'altro dall'ordinamento, sempre da questo strano diritto amministrativo che io studio. Per esempio a giurisprudenza a ciclo unico può essere, che è di 5 anni, può essere abbreviata a 4, ma lo sanno pochissimi, non ci sono strade perché questo avvenga, invece dovremmo cominciare a pensarle, e dall'altra ci possono essere invece persone che ci mettono più tempo. Allora, gli algoritmi che stiamo sperimentando intanto ci danno predittività, cioè in base ai primi 3 esami che vengono dati all'interno di un corso di laurea ti dice, secondo lui, l'algoritmo ti dice che in realtà ci sono dei tempi per poter, potresti laurearti in 6 anni, in 7, in tempi anche inferiori. Questo è il punto, su questo poi uno può ragionare. E quindi, avendo la tecnologia, adesso abbiamo fatto gli insegnamenti a distanza, la didattica a distanza, pensate a quante migliaia di ore di lezione sono state registrate. Pensiamo a metterle a sistema. Mettendole a sistema io posso anche benissimo adesso fare una lezione tradizionale, andare in aula, che io sono favorevolissimo alle lezioni fatte in aula e spero di tornarci più presto possibile in presenza. Però non dobbiamo limitarlo a quello. Immaginate, io vado a fare una lezione in aula, al termine del quale mando un questionario negli smartphone di tutti i miei studenti che sono stati in aula e gli chiedo di fare un test. E in ragione di quello che hanno capito, gli confermo che hanno capito giusto. E se invece non hanno capito, gli dico vatti a vedere un filmato di 5 minuti che ti porta di nuovo sul punto. Magari quel giorno uno è stato distratto per motivi propri, magari non ha capito e si è... Ebbene, rimettiamo in pista le persone in fretta attraverso questa grande forza tecnologica. E infine devo ringraziare Renato, e non lo ringrazierò mai abbastanza, perché quando mi ha fatto conoscere Pepper è evidente che mi sono fatto un sogno e spero che questo sogno divenga realtà nei prossimi anni. E cioè mi sono sognato Pepper nelle aule, nei corridoi, no? Di Palazzo Nuovo, del CLE, di Corso Unione Sovietica, insomma possiamo tirare fuori tutti i nostri palazzi, no? E avere questi un po' di Pepper che gira, no? E me lo sono immaginato il giorno degli esami. E mi sono immaginato Pepper che vede gli studenti uscire dagli esami, chi li vede felici, quelli che vede invece tristi. E avvicina uno che è triste e lo guarda e, come avete visto, è in grado di riconoscere lo stato d'animo. E gli dice: è andata male? Eh? E l'altro risponde: eh sì, purtroppo non ho superato l'esame. E gli chiede: ma con chi l'hai dato? E dice: col professor Cavallo Perini. E beh, non ti preoccupare, non sei solo, c'è una certa percentuale di persone che non lo supera. Ma tu quanto studi durante la settimana? Ah, io tantissimo. No, tantissimo non vuole dire niente. Quante ore? E comincia a colloquiare con lui. E dice: ma lo spegni lo smartphone quando studi? Oppure sei molto disturbato? Sappi che se sei disturbato l'attenzione cala immediatamente. Per riprenderla ci sono persone che lo rifanno in pochi secondi e persone che ci mettono qualche minuto. Se tu ogni 10 minuti ricevi un messaggino e ti distrai, calcola che ce ne metti molto. Quindi cerca di evitare. Insomma, immaginate un assistente dello studente che fa Pepper. Io immagino che la fine del colloquio sia questo: ma tu come fai, dice lo studente a Pepper, ma tu come fai a sapere tutte queste cose? Ah, è semplice, io ho tutti i dati dell'Ateneo e quindi so di tutti quali sono le statistiche che li riguardano. Beh, io credo che quel giorno lo studente replicherà: sì, vabbè, ho capito, adesso ci siamo fatti questo bel colloquio, ma io che cosa posso fare di meglio? Ah, ci sono tante cose, gruppi di persone che si incontrano per studiare. Potresti andare a vederti i video che ci sono nel sito, che da tempo sono stati messi a disposizione. Ah, ma non lo sapevo. Insomma, è molto di più di un risponditore automatico. Noi oggi potremmo mettere un risponditore automatico, ma il risponditore automatico non vedrebbe le emozioni. Io credo che Pepper, nel vedere le emozioni, sarà in grado quindi di fare un passo notevole. Secondo me, in queste cose, meglio di un altro, perché Pepper è un amico in questo senso. Potremmo anche prevedere che tutto questo colloquio che farà con lo studente non venga registrato e quindi potrà essere fatto in totale libertà. Spero che questo sogno, grazie a tutti il gruppo di lavoro che ci stiamo lavorando, possa diventare davvero realtà non molto in là. Grazie.
Grazie Roberto e per tutti questi stimoli. Devo dire che gli scenari che si stanno configurando non sono scenari di fantasia, ma sono scenari di realtà. Le cose che ci hanno raccontato i relatori che hanno parlato prima di me ci raccontano della ricerca che stiamo facendo, ma ci raccontano di realtà che si stanno configurando piano piano. Io vorrei intanto, in attesa anche degli interventi magari in chat, provare a fare qualche ragionamento con voi rispetto sia agli stimoli che sono arrivati rispetto anche a quello che è lo scenario in cui ci troviamo. Probabilmente se ci fossimo trovati a fare questo webinar un anno fa, avremmo avuto una percezione diversa di tutto quello che ci siamo raccontati, avremmo avuto una proiezione, una rappresentazione del problema molto diversa. Noi veniamo da mesi e mesi di dibattito in cui sulle tecnologie si è detto tutto il contrario di tutto. Mi permetto di dire che tendenzialmente si è sottolineata la dimensione negativa della didattica attraverso le tecnologie, dimenticando una serie di aspetti. Beh, innanzitutto dimenticando troppo spesso che se non avessimo avuto quelle tecnologie fredde, distanti in apparenza, non avremmo fatto la didattica online. Non avremmo permesso, io parlo soprattutto per i nostri studenti, a migliaia di studenti di poter continuare a seguire i loro corsi, di potersi laureare, di poter sostenere gli esami. Certo, non tutto è perfetto, tutto è perfettibile, ma per definizione nella vita. Possiamo dirci che talvolta gli esami ci hanno creato problemi. Del resto nessuno era pronto per fare centinaia e centinaia di esami in una situazione che non è quella normale. Diciamoci innanzitutto che la didattica che abbiamo erogato non è didattica a distanza, è stata una didattica emergenziale. A nessuno sarebbe mai venuto in mente di chiudere tutti gli studenti nelle loro stanze o nelle loro case, di non farli più uscire e di sottoporli tipo arancia meccanica alla proiezione di audio e video. Quello che di solito noi proponiamo, e questo voglio sottolinearlo perché è importante per capire lo sforzo che gli Atenei, non solo il nostro, stanno facendo, quello che noi proponiamo di solito, anche quando il professor Cavallo Perin parla di corso online, sono in realtà situazioni di didattica integrata, sono cioè situazioni in cui si passa dall'aula alla situazione della didattica online, si passa attraverso gli ambienti di apprendimento, si passa attraverso situazioni integrate che ci permettono di lavorare in una situazione adeguata, di soprattutto lavorare mantenendo l'impegno per lavorare sui bisogni degli studenti. Ecco, mi è piaciuto molto il riferimento che entrambi i colleghi hanno fatto alla didattica inclusiva. Quando è che la didattica è inclusiva? Beh, in una situazione particolare che ci ha ben rappresentato Roberto Cavallo Perin, cioè quando risponde in maniera adeguata ai bisogni di tutti e di tutte, cioè quando dà una risposta di qualità alle differenti persone. E io sono assolutamente dell'idea che rispondere in maniera adeguata alle bisogni delle persone, in particolare degli studenti e delle studentesse, non sia esclusivamente andare in aula. L'aula è una dimensione particolarmente interessante per tutto quello che si porta dietro, che vuol dire il caffè davanti alla macchinetta aspettando che arrivi il docente, che vuol dire la chiacchiera con il compagno di banco mentre la docente fa una lezione che riteniamo magari non particolarmente interessante, può essere l'odore dell'aula piuttosto che ancora le macchie di gesso sulla giacca del professore quando abbandona l'aula stessa. Ma questo non significa rispondere in toto alle necessità. Rispondere in toto alle necessità vuol dire usare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per fare quella che ormai chiamiamo l'aula aumentata, la didattica aumentata, che vuol dire valorizzare quello che da sempre la didattica ci ha dato, la capacità del docente di attirarci con la sua passione nelle discipline, nei meandri delle discipline, ma vuol dire anche assistere, per esempio, i discenti nel momento dello studio individuale, ovvero quando magari nella solitudine della loro stanza si trovano a ritornare su quel capitolo, su quel passaggio e si rendono conto che tutto ciò che sembrava assolutamente chiaro prima chiaro non lo è affatto. E allora è lì che noi dobbiamo intervenire, e allora è lì che dobbiamo sostenere lo studente. Oppure quando ci rendiamo conto che lo studente sta iniziando a calare, sta iniziando ad allontanarsi dalla possibilità di una laurea nei tempi adeguati. E quello che diceva il professor Cavallo Perin prima è perfettamente vero, queste cose riguardano tutti, non si tratta dell'emergenza, può essere il momento di stanchezza, può essere il momento di distrazione, e ci può anche stare, nel senso che non è una corsa quella che noi dobbiamo fare, ma la cosa importante è accorgersene, affrontare il problema. Se poi lo studente ci dice: io in questo momento ho voglia di andare in giro per la città a fare delle fotografie perché di questo ho bisogno e non voglio studiare tutto il giorno, ma ben venga. Ma la cosa importante è invece intercettare la necessità nel momento in cui magari lo studente sta calando e non se ne sta rendendo conto, oppure ha una difficoltà. Quindi la didattica che cosa ci dice? La didattica ci dice che può essere potenziata dalle tecnologie, che può trarre vantaggio. Qual è la cosa importante? È conoscerla bene, è essere convinti del fatto che non basta la didattica per fare una buona, non bastano le tecnologie per fare una buona didattica, bisogna avere dei metodi, bisogna fare sperimentazione, bisogna aprire le porte dei laboratori di ricerca, delle aule, per intercettare tutte le possibilità che abbiamo, tutti gli archi che possiamo avere, tutte le frecce che possiamo avere al nostro arco. Io adesso vado a vedere un po' di domande che sono arrivate nel nostro, nella nostra chat. Nel frattempo, se i colleghi vogliono aggiungere qualcosa al dibattito, ne sono grata.
Sì, Barbara, solo una precisazione, se possibile. Per me è inclusivo, ma l'ho detto, ma lo voglio risottolineare, anche non perdersi i migliori. Quindi la possibilità per coloro che apprendono più in fretta di poter fare le cose più in fretta. Insomma, non tutti faranno il dottorato, però quelli che sono più bravi bisogna anche consentirgli di fare il periodo di laurea in tempi minori o fargli leggere o studiare cose diverse. E quindi consentirgli anche di assistere alle lezioni tradizionali in misura minore, se ne hanno bisogno di una misura minore. Cioè, aiutiamo i bravi anche a poter occupare i lati alti della formazione, invece di trattare tutti alla stessa maniera. I tempi legali non sono necessariamente adeguati per tutti, questo era il senso, perché sennò finiamo sempre, bisogna aiutare tutti, ma davvero tutti, anche quelli bravi a potersi, come dire, identificare in questo periodo della loro vita, poi magari in un altro periodo non è detto che siano i migliori, però quando noi li incrociamo dobbiamo aiutarli a rimanere tali, a rafforzare questa loro identità, tutto qua, perché spesso qualcuno me lo viene a dire a lezione, dice: lei fa lezione, ma un po' troppo per quelli che si distraggono, perché non fa anche lezione per noi che stiamo attenti? E hanno ragione altrettanto, e quindi la differenziazione consente di dare soddisfazione ad entrambi.
Grazie Roberto per questa precisazione, sono assolutamente d'accordo, questo è un problema non solo della nostra università, ma della scuola più in generale, dove abbiamo tre fasce: la fascia che ha più bisogno magari di sostegno, una fascia media e una fascia alta, ed è vero che spesso ci concentriamo sulla fascia più bassa, quella che riteniamo aver bisogno di sostegno, e in realtà è assolutamente vero, sono assolutamente d'accordo con te, abbiamo bisogno anche di lavorare con chi magari in un momento preciso, per vari motivi, può essere quelle che vengono chiamate anche eccellenze. È un intervento importante. Ci sono delle domande, delle osservazioni in chat. C'è una domanda, un'osservazione posta a tutti e tre rispetto al rapporto tra quello che è la didattica e la ricerca e il sistema dell'industria privata, nel senso che ci viene chiesto qual è il rapporto e in che modo bilanciamo sostanzialmente l'industria privata, il rapporto con l'industria privata e il rapporto invece con quello che può essere la nostra ricerca pubblica. Penso che possiamo tutti e tre rispondere. magari, non lo so se Renato oppure Roberto, come tutti noi abbiamo rapporti ovviamente con i privati ed c'è una ragione. Non so se chi di voi vuole iniziare, prego. Prego.
Comincio io. Comincio io. Sì, mi pare che sia una domanda questa interessante e che ci permette di svolgere un po' meglio il compito che ci siamo dati all'inizio. Nel senso che, ad esempio, se prendiamo come riferimento Pepper e Edo, vi ricordate che oltre ai due social robot abbiamo anche presentato il braccio robotico Edo di Comau, quello che praticamente rispetto agli altri due robot che sono social robot, che non verniciano, che non puliscono, ma si prendono cura delle persone, c'è invece un terzo robot che abbiamo sempre nel laboratorio che fa dei lavori, no? Che sposta da una parte all'altra degli oggetti, che si muove in uno spazio tridimensionale e quindi che fa vedere come i robot ci possono aiutare nei processi industriali. Poi, diciamo così, sul lato didattico ci fanno capire meglio quali sono le discipline STEM, come ho avuto già occasione di dire precedentemente. Però in particolare ci fanno vedere come possono aiutarci i robot nei processi industriali. Quindi anche i nostri studenti, magari futuri insegnanti, possono apprendere e poi insegnare ai loro studenti. Ecco, quando noi abbiamo preso in carico Edo nel nostro laboratorio, abbiamo anche stabilito una partnership con Comau, che come dicevo prima è un'azienda leader che costruisce braccia robotiche e che tra l'altro è collocata a pochi chilometri da Torino, a Grugliasco, in un centro molto bello, molto all'avanguardia, molto bello anche da visitare, no? Per chi può entrarci dentro, ovviamente. Noi ci siamo andati alcune volte proprio perché siamo stati invitati. E siamo stati appunto invitati anche a collaborare con loro per sviluppare questo braccio robotico nella direzione educational, perché in fin dei conti noi l'abbiamo sperimentato all'interno del nostro laboratorio con i nostri studenti, in particolare molti studenti della collega Barbara Bruschi, che sono i futuri maestri e maestre elementari, no? Che quindi hanno preso atto di questo robot e hanno cominciato anche a programmarlo e a fare delle esperienze. Ecco, io quindi credo che sia molto importante che l'università, anche dal punto di vista della progettazione, diciamo così, nel campo delle scienze umane, delle scienze sociali, si affianchi le aziende che ci sono sul territorio, cioè che non sia solo il Politecnico che collabora con Comau per programmare o per studiare il giunto cardanico migliore, ma noi stiamo dando il nostro contributo proprio perché questi prodotti possano entrare, diciamo così, nella scuola, nel mondo degli universitari nel modo migliore. Ecco, quindi questa è la nostra esperienza con le aziende, con l'industria privata.
Grazie Renato, forse Roberto vuole aggiungere qualcosa?
Sì, intanto come stando agli esempi, pensiamo a una biblioteca totalmente automatizzata e che il braccio va a pigliare i volumi, esattamente come lo vediamo fare in farmacia ormai, eh? Ma pensate a tutto il mondo della telemedicina, si fanno ormai operazioni con i robot, si può pensare anche all'utilizzazione, visto che noi abbiamo l'università, la facoltà di medicina dentro l'università, a spingere fino in fondo questo. Pensate, io sono andato a farmi fare il vaccino anti-influenzale. Questa povera dottoressa stava lavorando a ritmi serrati perché ogni 5 minuti doveva smaltire uno di noi. E perché io, avendo compiuto 61 anni, ero fra quelli che dovevo andare a fare questa cosa per ridurre il rischio e l'impatto. Beh, pensate all'automazione che si può fare, pensate anche alla rilevazione delle, attraverso la SMAT, con cui potremmo lavorare sull'andamento delle persone che vivono sole. L'avevamo fatto una decina d'anni fa in un appalto di servizi di raccolta differenziata in Valsesia. Avevamo accoppiato un questionario a colui che andava a prendere a casa dei vecchietti in montagna la raccolta differenziata, e gli faceva una serie di domande che poi mandava al centro per vedere se era ancora, se orientava bene, se non aveva problemi. Eppure mi avevano spiegato che si può mettere anche un rilevatore dell'utilizzo dell'acqua all'interno delle abitazioni. Se dopo due giorni si vede che non apre neanche un rubinetto, non accende neanche una luce, bisogna attivare i servizi sociali. Insomma, il mondo delle applicazioni, non solo, come dire, nella meccanica del tradizionale, è veramente enorme. Ma c'è un'altra cosa, secondo me, che la domanda pone. Intanto queste cose che noi faremo condizioneranno la ricerca delle imprese private, perché pensate all'editoria, quanto sta cominciando a cambiare, e che dovrà cambiare molto, perché noi stiamo andando verso un meccanismo di ideazione di lezioni appunto differenziate in ragione delle caratteristiche dei nostri studenti. E allora anche lì il manuale è uguale alla lezione tradizionale, non può più essere visto come un fatto uniforme, uguale per tutti, e quindi probabilmente anche loro dovranno dare il loro contributo. Ma c'è un terzo elemento su cui secondo me merita: ma che differenza c'è fra noi che facciamo ricerca e la ricerca pubblica e loro che fanno la ricerca privata? Ma guardate, io ci sto riflettendo su questo tema, che è appunto il 33,1 Costituzione. Chiunque faccia ricerca può farla anche partigiana, sfacciatamente di parte, ma se fa scienza, la nostra Costituzione ha deciso che ha da essere libera. E libera vuol dire da condizionamenti di ogni genere e tipo. E su questo credo che c'è un'autoresponsabilità in chi pretende di fare scienza, ovviamente di svelare, se gli riesce, le cose migliori, ma deve farlo avendo coscienza che la scienza è libera nel nostro ordinamento. Mentre se vuole fare ricerca di altro genere, per esempio quando io faccio l'avvocato, non faccio scienza, faccio l'avvocato. Allora questa è la differenza che bisogna porre. Anche chi fa ricerca privata e vuole fare scienza deve ricordarsi che non può farla di parte. Questo è un punto essenziale del ragionamento che caratterizza noi come scienziati all'interno dell'università, ma che non escludiamo che possa riguardare anche delle organizzazioni private che si propongano di fare scienza.
Grazie Roberto. C'è una domanda per il professor Grimaldi. Vorrei chiedere se ciò che dicono i robot è frutto di una loro libera elaborazione di stringhe di parole, oppure se si tratta di interi testi forniti precedentemente. A te, Renato.
Sì, grazie per questa domanda. I robot non è che possano elaborare un pensiero autonomo, evidentemente, soprattutto questi robot che abbiamo noi in dotazione, che costano al massimo poche decine di migliaia di euro e quindi non possono avere la sofisticazione che richiederebbe un pensiero complesso come quello che forse ci chiede il nostro interlocutore. Ovviamente noi facciamo in modo che i robot possiedano una serie di stringhe, parole chiave, in modo tale che possano comprendere quello che l'interlocutore sta loro chiedendo e che quindi possano rispondere. Quindi non hanno un pensiero autonomo, questo sicuramente no, però è possibile, cioè non deve essere settato, cioè il discorso che avviene tra un robot e la persona che gli sta davanti non è un discorso fisso. Avete visto che quando Antonio rispondeva a Pepper, rispondeva sempre con parole differenti, e Pepper era in grado di conoscere. perché gli avevamo fornito a Pepper una serie di parole chiave, una serie di stringhe, in modo tale che lui potesse orientarsi all'interno del discorso.
Grazie. C'è una domanda sulla DAD. Sono un insegnante della scuola secondaria di secondo grado e vorrei chiedere come potrebbe cambiare la didattica nella scuola superiore con le tecnologie della DAD. Beh, in realtà diciamo che stiamo vivendo un laboratorio a cielo aperto, siamo tutti immersi in una grande ricerca che è proprio quella di capire come può cambiare. In parte lo abbiamo già visto, proviamo a fare qualche sogno o qualche ipotesi. Beh, innanzitutto la prima questione fondamentale è smetterla di parlare di didattica a distanza e provare a parlare di ambienti di apprendimento digitali e integrati, cioè degli ambienti che mettono insieme sia la parte virtuale sia la parte in presenza e creano continuità. In alcuni momenti c'è più distanza, c'è più assenza, c'è più virtualità come quella che stiamo vivendo adesso, in altri può esserci più presenza. La cosa fondamentale è innanzitutto non contrapporre le due situazioni. L'altro aspetto è cercare di fare quello che i colleghi hanno messo bene in evidenza, cioè un uso delle tecnologie che permetta di rispondere a bisogni specifici degli studenti, siano questi quelli in difficoltà o siano quelli di cui parlava il collega prima, che magari hanno bisogni di approfondimento, di sviluppo maggiore. Quindi l'idea è una tecnologia che ci permetta davvero di creare situazioni miste, che ci permetta di avere strumenti in cui lo studente al centro può organizzare il proprio apprendimento sulla base delle proprie caratteristiche. Ecco, magari non parliamo di necessità, parliamo di caratteristiche. E quindi possa lavorare su tempi diversi, pensiamo agli studenti lavoratori ad esempio, possa lavorare in modalità diverse, magari io ho bisogno prima di leggere e poi di ascoltare, oppure ho bisogno prima di fare, di ascoltare liberamente quello che mi racconta il docente, poi vado a rivederlo sulla base degli appunti che ho preso. Ciascuno di noi fruisce della realtà, delle conoscenze in maniera diversa. Nessuno di noi, se noi mettessimo insieme noi tre, il modo in cui leggiamo magari un romanzo, scopriremmo che lo leggiamo in tre modi diversi. Uno parte dal fondo perché ha bisogno di sapere subito come va a finire, qualcuno parte dall'inizio, qualcuno lo sfoglia e va a prendere pezzetti qua e là. La didattica è la stessa cosa, abbiamo necessità, caratteristiche, stili diversi, la DAD può aiutarci a rispondere bene in questo modo. C'è una bella domanda di una ragazzina di 10 anni, Anna, che ci dice: volevo chiedere se secondo voi un giorno tutti avranno la fortuna di avere un social robot che aiuti gli studenti e le altre persone. Chissà se questo è un desiderio, secondo me sì. Abbiamo solleticato il desiderio di avere il proprio social robot che ci aiuti. Cosa ne pensate, Roberto e Renato? Come vedete il futuro?
Io penso assolutamente di sì, che diventerà un elettrodomestico, esattamente come siamo abituati a avere il frigo, il forno, avremo questo robot in casa e aiuterà a studiare e le persone che invece devono lavorare, magari avremo un braccio che all'interno della cucina si metterà a cucinare per noi o fare magari cose semplici o cose più complesse, questo non lo so dire, ma io sono convinto di questo, e saremo attorniati dai robot e scopriremo anche che i robot non sono uguali, perché saranno diversi a seconda di con chi stanno. Io di questo sono molto convinto, perché apprenderanno diversamente e quindi poi li presteremo magari.
Sì, posso rispondere anch'io alla...
Assolutamente sì, Renato.
Sì, anch'io sono convinto che presto avremo social robot in casa che ci aiuteranno e che ci faranno compagnia. E c'è una bambina che in uno di quei video della quarantena di Now, noi ne abbiamo visto uno, ma ce ne sono parecchi, una bambina aveva chiesto: ma i robot si possono ammalare, si possono infettare? Noi abbiamo dato la parola a Sambucci, che è un esperto di cyber security, quindi troverete questa pillola di un minuto, poco più, in rete sotto la quarantena di Now. E ha dato una bellissima risposta, Sambucci, che è appunto un esperto di cyber security, e ha detto, sì, guarda che più aumenterà il numero dei robot e più aumenterà la probabilità che anche loro si ammalino. Per cui fate attenzione che i robot si prenderanno cura di noi, però noi dobbiamo prenderci cura dei robot. Quindi ha fatto una sintesi molto bella che adesso restituisco e che dico a questa bambina, che a questa ragazzina di 10 anni, che sicuramente avrà presto dei social robot in casa, che si prenderanno cura di lei, ma lei dovrà prendersi cura di loro. Quindi dovrà prendersene cura, perché anche i robot si possono ammalare, si possono infettare a loro modo. Per cui questa è un po' la sintesi di questa pillola che abbiamo regalato ai nostri utenti nella quarantena di Now.
Grazie Renato. Abbiamo ancora il tempo per una rapidissima domanda. Quanta stimolazione visiva è coinvolta nel riconoscimento robotico e quanta informazione di sfondo è coinvolta? Forse per Renato hai un minuto.
Eccomi. Allora, quando c'era il video in cui si vedevano di fronte Antonio Falco, il nostro tecnico della ricerca, che ha contribuito molto al video che avete visto, e Pepper, sullo sfondo c'era un computer e un riquadrino, si vedeva che cosa vedeva Pepper. Per cui Pepper ha una visione di quello che gli sta di fronte, poi avete visto, riesce anche ad andare dietro a quello che vede, nel senso che è riuscito, avete visto, ad incrociare le emozioni di chi gli sta davanti, l'abbiamo già detto, il genere, l'età. Quindi ecco, ha una capacità di vedere e anche di capire a che distanza c'è una persona. Ad esempio, quando il professor Cavallo Perì diceva un Pepper che si aggira per Palazzo Nuovo, ecco, potrebbe benissimo accorgersi che una persona è a 15 metri piuttosto che a 20 metri, eccetera, e quindi a chiamarla verso di sé. Cioè, si capisce, adesso ovviamente la faccio un po' in modo un po' rozzo, però potrebbe vedere che una persona che passa a 20 metri è distrutta dall'esame di Cavallo Perin, del professor Cavallo Perin, potrebbe chiamarlo e vieni qui vicino a me, perché riesce anche a capire la profondità degli spazi. Quindi ovviamente queste capacità crescono giorno per giorno. Pepper che abbiamo noi ha certe funzionalità e non altre, però man mano che si va avanti si affinano queste potenzialità dei nostri robot di vedere quello che gli sta di fronte.
Bene, c'è ancora una domanda che riguarda il limite etico. Se pensiamo che ci sia un limite etico a quello che può essere la tecnologia per la didattica, io provo a dare una prima risposta. La prima risposta è che noi abbiamo un'etica professionale, abbiamo un'etica nella ricerca, abbiamo un'etica nel modo di stare in aula, e questa un po' come quando diciamo dobbiamo prenderci cura dei robot perché i robot si prendano cura di noi, dobbiamo trasferire un'etica anche ai nostri robot. Al di là delle battute, l'etica dal mio punto di vista, al di là del codice etico che abbiamo, è il fatto di mantenere sempre ferma la posizione rispetto a qual è l'obiettivo della formazione, a quali sono i nostri target di riferimento. Allora, la ricerca che noi facciamo in didattica è una ricerca finalizzata non a se stessa, ma è finalizzata a cercare di dare, diciamo, quanto più possibile delle risposte sempre migliori, sempre più di qualità ai nostri studenti. L'idea non è mai quella di sostituire la tecnologia e alle persone. Se voi avete notato, tutti gli interventi che sono stati fatti hanno sempre messo in prima in prima fila, al centro, il focus della nostra attenzione, le persone. A più riprese abbiamo detto la macchina farà qualcosa, ma poi ci saranno le persone che ti orientano. La macchina potrà rielaborare rapidamente dei dati, ma poi le persone daranno le risposte adeguate per poter trovare delle soluzioni. Ecco, dal mio punto di vista, l'etica consiste soprattutto nel non dimenticare mai che noi siamo persone che lavorano per altre persone e quindi nel momento in cui manteniamo questa cornice importante e ci ricordiamo che nulla viene fatto per se stesso, ma viene sempre fatto con un obiettivo fondamentale, che è la mission, una delle tre mission dell'università. Le tre mission, le ricordo, sono ricerca, didattica, terza missione. Queste tre mission però hanno sempre come obiettivo, per quanto riguarda l'università, gli studenti, i cittadini, la società. E questo è, penso, il confine importante. Non so se i colleghi vogliono aggiungere qualcosa su questo punto, che è un punto molto delicato e penso valga la pena approfondirlo.
Sì, se posso, Barbara. Ma credo che siano due gli elementi. L'etica può essere vista come un fatto estraneo allo scienziato e quindi che si contrappone a lui, oppure può essere letto come un limite che lo scienziato assume nel momento in cui fa ricerca. Non che ci sia necessità di scegliere fra i due, ma diciamo che quando una scienza sta producendo una grande innovazione è più importante la seconda. Perché solo lo scienziato sa davvero cosa sta combinando, mettiamola così. E quindi è lui che deve avere un forte senso etico, e io aggiungo giuridico, e da noi è sanzionato all'articolo 54, comma secondo della Costituzione. Credo che, infatti, abbiamo dato una tesi di dottorato recentemente proprio su questo tema. E cioè l'onore. Ogni colui che è incaricato di funzioni pubbliche deve esercitarle con disciplina e onore. Bene, l'onore vuol dire questo. Vuol dire che tu devi avere il senso etico di quello che stai facendo. E quindi capire che se poi bisogna scrivere delle regole che servano per l'uso ordinario, sei tu il primo che devi rivelarlo. Questo è il senso etico interno alla scienza. Poi ce ne sarà, ovviamente, quando le cose poi si esprimono, si possono trovare molti altri, ma questo è un dovere che dobbiamo sentire molto noi che stiamo facendo questa attività. Quindi assolutamente sì.
Sì, aggiungo, c'è anche un altro aspetto, che è quello della scelta, la libertà della scelta, nel senso che non... In nessun momento nessun docente sarà obbligato, così come nessuno studente sarà obbligato. L'idea è quella di conoscere potenzialità e limiti, fare delle scelte consapevoli, sulla base delle scelte consapevoli capire davvero quali possono essere gli strumenti che corrispondono al nostro modo di fare didattica o di imparare, che cosa ci aspettiamo, che cosa vogliamo scegliere di avere. Ritorno a dire, non usiamo come riferimento l'orizzonte attuale, perché l'orizzonte attuale non è l'orizzonte delle scelte, sono scelte obbligate, quindi è inutile che continuiamo a dirci la didattica a distanza ci piace o non ci piace. Questo abbiamo e questo è un po' l'unico canale, corridoio che abbiamo. Pensiamo invece alle situazioni di normalità, o di post-normalità, cioè quando torneremo dopo questa esperienza Covid, ecco, pensiamo a che cosa ci aspettiamo dal mondo, che cosa ci aspettiamo dalla scuola, che cosa ci aspettiamo dall'università. Penso che sia un po' miope chi pensa che solo adesso si sia di fronte alle grandi scelte della didattica. Chi ha anche solo sfiorato Platone sa, conosce bene quale fosse la sua preoccupazione rispetto all'idea che la parola scritta potesse andare in mano a qualcuno che non ne aveva le competenze. Pensate a cosa si sarebbe chiesto Platone se avesse fatto un webinar a quei tempi. Avrebbe detto aiuto, aiuto, la parola scritta sarà la rovina. Noi oggi sappiamo bene che la parola scritta è la libertà, quanto battagliamo per poter scrivere e per poter pubblicare, torno a sottolineare questo aspetto, perché è un modo per far conoscere. Allora, quello che dovrebbe uscire da oggi è l'importanza della conoscenza, non l'indottrinamento. Nessuno di noi tre voleva proporre a qualcuno una regola o una ricetta. Quello che noi volevamo proporre è il risultato della nostra ricerca, è conoscenza, quello che abbiamo raggiunto come obiettivo di sapere, lo stiamo condividendo proprio perché le persone libere possano fare delle scelte consapevoli. Se non si conosce, qualcun altro fa le scelte per noi, e questo penso che sia la dimensione etica che dobbiamo ricordarci. Io direi che a questo punto abbiamo anche sforato, quindi mi scuso con chi magari si aspettava di avere una sola ora, mentre ci siamo fatti prendere. La passione per la ricerca e per il nostro mestiere si vede anche da questo, la passione dello stare insieme. Noi siamo un bel gruppo che andiamo avanti e ci piace incontrarci, e siamo contenti di esserci incontrati con voi. Siamo anche a disposizione per continuare ad incontrarvi. Noi siamo in Ateneo, possiamo dire, come si usa dire oggi, ormai H24, e quindi raggiungeteci, e soprattutto davvero non fermiamoci all'apparenza, c'è molto di più. Grazie mille, buon sabato, buona domenica, e come si dice, restate connessi perché c'è ancora tanto da scoprire. Grazie e arrivederci a tutti.
Grazie a tutti.